Rai Alto Adige presenta Post-it, appunti dal territorio. Un programma di Alessandra Tortosa.
Un buongiorno e un buon lunedì da Alessandra Tortosa. Oggi 26 aprile, sono le 12:25:35 secondi, sta andando la nuova sigla che è partita già la scorsa settimana e che quindi ci accompagnerà per le prossime puntate di Post-it, chissà per quanto tempo. E nel frattempo io chiedo al collega Raphael Fundneider, alla di là del vetro, di farci ascoltare invece in sottofondo questo motivo tradizionale, si chiama Deux Guitares, è un motivo tradizionale, non dico di dove, dovete attendere un minutino per saperlo, rielaborato da Roby Lakatosh. Quindi parleremo di lingue straniere e parleremo di argomenti correlati anche alle lingue. Per cui adesso un minutino, Deux Guitares, Roby Lakatosh, dopodiché continuiamo. Proseguiamo quindi il nostro lavoro sulle lingue, possiamo chiamarlo così, da alcune settimane, ogni puntata una lingua straniera e forse, come tanti avranno capito anche dal brano che abbiamo ascoltato adesso proprio a inizio trasmissione, oggi ci spostiamo nel centro Europa e parliamo di lingua ungherese. Io saluto con molto piacere Linda Kindl, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Linda Kindl è storica, vive in Alto Adige da alcuni anni e interviene in trasmissione proprio anche in rappresentanza di un'associazione che è nata per riunire gli ungheresi residenti o comunque che lavorano in Alto Adige, un'associazione degli ungheresi. Ci può spiegare intanto all'inizio di questa nostra chiacchierata, Linda Kindl, che cosa fa questa associazione e anche quanti ungheresi vivono nel nostro territorio?
Sì, l'associazione degli ungheresi in Alto Adige è costituita formalmente nel maggio 2020, quindi fra poco avremo il secondo compleanno, ma l'attività risale fino a 2014 grazie all'interessamento del nostro console onorario di Ungheria qua, signor Siegfried Brugger, che ci ha aiutato a fondare ufficialmente l'associazione. Questa associazione come obiettivo principale vorrebbe prendere cura della comunità ungherese, far conoscere la cultura, la storia, la tradizione, l'arte ungherese ed infine di curare i rapporti tra Alto Adige e Ungheria. E riguardo quest'ultimo punto ricopre un ruolo di primo piano il gemellaggio tra Bolzano e Sopron. E abbiamo oltre 3.000 membri.
3.000 aderenti non è poco, Linda Kindl.
Sì, parlo anche dei ragazzi giovani che sono nati qua, comunque hanno legami ungheresi o sono metà ungheresi o hanno doppia cittadinanza.
Mm-hmm, quindi di seconda generazione. E proprio a loro è rivolta una vostra iniziativa, quella di creare, possiamo dire, una scuola, dei corsi specifici per mantenere la madrelingua e per mantenere la vostra cultura.
A fine dell'anno scorso abbiamo cominciato il lavoro, abbiamo fatto riunione per gli insegnanti ogni settimana di decidere com'è, in quale modo possiamo fare il modo migliore esclusivamente online una scuola che potremmo dire anche che corsi di lingua e cultura ungheresi nati ai giovani cittadini altoatesini che vengono o da una famiglia ungherese o mista, ma praticamente sono nati e vivono qua in Alto Adige.
Che tipo di formazione offrite attraverso queste lezioni online?
Abbiamo tre gruppi, il gruppo della infanzia, età tra 4 e 6, scuola primaria tra 6 e 11. Questo servizio offriamo soprattutto ai giovani che già sanno bene scrivere e leggere in una lingua o due, qua praticamente o italiano e tedesco o tutte e due. E il terzo è la secondaria tra 12 e 18. Ora abbiamo 42 studenti, questo è il doppio del numero che abbiamo pensato di cominciare, e da 21 comuni diversi in Alto Adige.
Quindi attraverso l'online dobbiamo anche vedere, questa pandemia ci ha anche insegnato che bisogna vedere le cose positive, quindi non in questo senso l'ostacolo del doversi vedere tramite uno schermo, ma invece l'opportunità di raggiungere persone che sono, come ha detto lei, in 21 comuni diversi, 21?
Sì.
Non è poco, quindi superare quella che è la distanza geografica proprio per riuscire a mantenere la cultura ungherese per le persone che vivono qui, ma soprattutto per i ragazzi e per i bimbi mistilingui. Arriviamo adesso alla lingua, Linda Kindl. La lingua ungherese è una lingua completamente diversa dalla nostra, proprio un ceppo diverso, è una lingua ugro-finnica. È considerata anche una lingua molto difficile. Ci può raccontare un po' quali sono le caratteristiche principali?
Sì, volentieri. Devo soprattutto cominciare che tuttavia esistono dibatti circa le sue origini. D'accordo con l'opinione ufficiale dell'Accademia è ugro-finnica, ma esistono anche altre teorie che dicono che ha radici turchi o sumeri addirittura. Non io devo decidere chi ha ragione. Una particolarità della nostra lingua è che è composta da 44 lettere. Vuol dire che 30 vocali e 14 consonanti abbiamo. Per esempio nell'italiano ci sono 5, nella maggior parte delle lingue europee massimo 7.
Questo grande numero di vocali a che cosa è dovuto? Perché le vocali che conosciamo sono A, E, I, O, U.
Ungherese. Cor e malattia e cor e la età.
Quindi da quello che capisco, Linda, ci sono appunto vocali lunghe, vocali corte, vocali accentate, vocali non accentate. Questo spiega anche la grande ricchezza anche fonetica della lingua ungherese. È giusto?
Sì. Esatto, è così.
Come abbiamo già potuto immaginare, come abbiamo già potuto sentire da questi primi esempi, una lingua foneticamente molto ricca, una lingua complicata che richiede anche una grande attenzione uditiva a quello che ascoltiamo, perché ogni sfumatura in realtà ha un altro significato, significa un'altra cosa. Un'altra caratteristica della lingua ungherese è il fatto di riuscire a creare delle parole molto molto lunghe usando dei suffissi, quindi non preposizioni come abbiamo noi, ma inserendo dei suffissi in una parola per creare una parola molto lunga. Ma adesso questo lo faccio spiegare bene a lei, Linda.
Mm-hmm. Per esempio nell'italiano ci sono 9 preposizioni, a, con, da, di, fra, in, per, su, tra. Invece nella lingua ungherese non ci sono preposizioni, invece di esse vengono adoperati suffissi e postposizioni. Quindi postposizioni funzionano come preposizioni. Per esempio in italiano diciamo vivo in Italia, mentre in ungherese diciamo ula sorsag bon, quello è il in, élek vivo. Quindi aggiungiamo alla fine della parola preposizione.
Ci può fare anche un altro esempio?
Mm-hmm. Sì, per esempio borat, amico. E se voglio dire che il mio amico, dico boratom. Un altro esempio, per esempio matita, cerusa. La mia matita, cerusam. La tua matita, cerusad. La sua matita, cerusaio. La nostra matita, cerusank. La vostra matita, cerusatok. La loro matita, cerusaiuk. I pronomi personali noi in ungherese sono normalmente omessi, quindi non dico che io do, dico che odok, odom, non dico che in odom, che io do. Questo è diverso dalle altre lingue. Quello che rende più complesso è che abbiamo un sistema di declinazione estremamente complesso, 18 casi che arrivano a 35 se si considerano quelli che si applicano alle preposizioni.
Quindi un sistema di casi per noi inimmaginabile, ecco perché è considerata una delle lingue più difficili l'ungherese.
Sì, il 18 casi che può arrivare a 35, ma ho letto anche un articolo, un saggio accademico che alcuni dicono che 42 casi possiamo avere in ungherese. La stessa cosa riguarda che quanti tempi abbiamo. Alcuni dicono che c'è il presente, futuro, passato, invece alcuni dicono che abbiamo 5 presente, 5 futuro e 6 passato.
Quindi studiare l'ungherese, se qualcuno avesse in mente, insomma, è una lingua veramente che richiede una grande, grande attenzione e grande dedizione.
E massimamente è così.
Anche per voi, immagino, anche per i bimbi, quando, d'accordo che è la loro madrelingua, però richiede veramente grande impegno per impararla bene.
Secondo me ognuno che è nato ungherese dice che non c'è nessun problema, viene con il sangue o usando la lingua, quindi per noi sembra normale. Invece quando cominciamo a imparare altre lingue vediamo le differenze, non ci sono quei casi.
Dicevamo all'inizio una lingua ugrofinnica, quindi una provenienza, diciamo un ceppo completamente diverso dalle lingue per esempio indoeuropee. Lingue ugrofinniche sono anche il finlandese e l'estone. Una domanda molto, molto secca, Linda Kindl: se parla un finlandese o se parla un estone, lei riesce a capire qualcosa? Perché per esempio, pur non sapendo lo spagnolo, però se noi sentiamo parlare una persona spagnola, diciamo che a grandi linee abbiamo un'idea di quello che sta dicendo, o la stessa cosa succede per esempio nelle lingue slave. Per voi com'è?
Per noi non capiamo neanche una parola se parla un finlandese, per esempio. Abbiamo parole in comune che riguardano della pesca e della caccia.
Diceva all'inizio Bolzano gemellata con Sopron in Ungheria, e lì un po' voglio arrivare, in quanto anche Sopron è vicino, molto vicino al confine austriaco, e esisteva, adesso non so, mi dirà lei se esiste anche lì una situazione di bilinguismo come qua in Alto Adige?
Purtroppo il comunismo
più accentuato
il lavoro. Nel senso che non si potevano usare in Ungheria altre lingue straniere oltre il russo e l'ungherese, quindi anche la minoranza non poteva usare la sua lingua. Da 30 anni c'è più possibilità di usare, ci sono scuole tedesche, scuole croate, slovacche, serbi, quindi ognuno che fa parte di una minoranza può studiare nella sua madrelingua.
Grande importanza per voi ungheresi sono le date delle festività, le festività nazionali, e vorrei chiudere con lei la conversazione proprio ricordando queste date che servono anche agli ungheresi che vivono fuori dal proprio paese di origine, e proprio servono per ritrovare un'unità, per avere anche uno spirito identitario, uno spirito di comunità. Ci vuole ricordare quali sono queste date importanti per voi?
Sì, volentieri. Ci sono tre feste nazionali ungherese. Uno è il 15 marzo, che è sempre la commemorazione della rivoluzione 1848 ungherese, e il secondo il 20 agosto, quando il nostro primo re, Santo Stefano, ha fondato l'Ungheria, Regno di Ungheria, e il terzo è la commemorazione della rivoluzione 56, 1956, contro i sovietici. Dopo che io mi sono trasferita qua, magari la prima volta quando ho camminato nel parco qui a Bolzano, ho scoperto che c'è un monumento dedicato ai martiri ungheresi. Per simpatia Giancarlo Podini fece installare questa stele dedicata ai martiri ungheresi quando lui era il presidente dell'Azione Cattolica. E 2 anni fa, grazie al governo ungherese, è stato premiato Giancarlo Podini perché lui ha levato il primo monumento dal 56 nel mondo.
Il primo monumento dedicato alla rivoluzione d'Ungheria è stato proprio posto qui a Bolzano, al Parco Petrarca, in piazza 4 Novembre. Lei lo prepara il goulash ungherese a casa?
Sì, goulash. Che è una zuppa.
Mi scusi, lei ha pronunciato goulash?
Goulash.
Ah, quindi come se fosse una I, diciamo. Goulash. Abbiamo imparato questa parola ungherese, che ci può anche essere utile quando poi torneremo a viaggiare. Linda Kindley, io la ringrazio molto di aver partecipato alla trasmissione. Grazie.
Grazie.
Migliori auguri per i vostri corsi dell'Associazione Ungheresi in Alto Adige.
Grazie. Arrivederci. Questa è una dolcissima ninna nanna brasiliana e ci immaginiamo i bimbi che ascoltano le storie, ascoltano i racconti dei genitori, della mamma, del papà, dei fratelli mentre si addormentano. E un po' questa atmosfera vogliamo rievocare adesso, ma per presentare una bella iniziativa dell'Ufficio Educazione Permanente della Cultura Tedesca, raccontami una storia, letture nella lingua madre per bimbi migranti. E ce lo spiega adesso al telefono Sonia Lo Giudice. Buongiorno Sonia Lo Giudice.
Buongiorno.
Ho detto raccontare una favola, raccontare storie, è una iniziativa dedicata ai bambini, ma i protagonisti non sono insegnanti, sono assolutamente altre persone che state cercando con questa iniziativa. Ci può spiegare di che cosa si tratta e a chi è rivolta questa iniziativa?
Esatto, sì, è un'iniziativa come di tipo aiuto, autoaiuto. ci rivolgiamo a ragazzi e a ragazze di famiglie con esperienze migratorie. Possono essere ragazzi o di seconda generazione, oppure ragazzi che sono appena arrivati in provincia, oppure semplicemente ragazzi che vivono in famiglia in cui solo uno dei genitori è di origine straniera, no? Quindi praticamente tutti giovani, giovancelli che a casa parlano un'altra lingua, una lingua diversa da una delle nostre tre lingue ufficiali.
Questo rientra proprio nelle proposte che stiamo facendo con queste trasmissioni, cercare di capire anche come si possa riuscire a coltivare la propria lingua madre. Abbiamo già dedicato anche una puntata proprio in occasione della giornata della lingua madre, e cercare anche di incentivare questa operazione di mantenere la propria cultura pur essendo in un paese straniero. Chi sono i promotori di questa iniziativa?
Allora, noi come Ufficio Educazione Permanente della Ripartizione Cultura Tedesca si è fatta promotrice di questa piccola iniziativa, partecipano però anche i centri linguistici e anche la cooperativa sociale Savera, e ci dà anche un aiuto molto concreto la biblioteca provinciale Tesman, dove i ragazzi volendo possono andare a leggere le storielle e farsi riprendere con il video, anche se siamo certi che i ragazzi oggigiorno con il cellulare possono anche crearsi da soli il video.
Infatti forse dobbiamo riflettere sul fatto che questa pandemia ha messo in difficoltà un po' noi adulti nell'utilizzo delle tecnologie, magari i ragazzi meno, sono più abituati e sono più versatili da questo punto di vista. Sonia Lo Giudice, mantenere la lingua madre, qual è il valore aggiunto di una storia raccontata da un ragazzo, da un giovane, da uno studente e non da un insegnante? Perché ci sono comunque iniziative che cercano di raccontare le storie anche, ma attraverso però attraverso dei docenti o attraverso dei volontari. Questo però è proprio rivolto ai ragazzi. Che cosa può dare in più un giovane, un adolescente?
Allora, con questa iniziativa vogliamo proprio prendere due piccioni con una fava. Come lei diceva, da un lato ci rivolgiamo ai ragazzi più grandicelli, e con lo scopo di renderli orgogliosi delle loro competenze linguistiche e di renderli consapevoli della loro ricchezza, e loro stessi poi diventano soggetti attivi nel rendere visibile questi vantaggi di conoscere la propria lingua. Dall'altro invece l'utente finale a cui ci rivolgiamo sono i bambini piccoli che parlano queste lingue diverse dalla nostra. E noi sappiamo appunto che ci sono tanti bambini che non hanno le stesse possibilità o meno possibilità di ascoltare una storiella, una favola letta in lingua. Vuoi perché in famiglia si legge meno, vuoi perché ci sono pochi libri in lingua, anche se le biblioteche negli ultimi anni hanno cercato di acquisire tantissime, però tuttavia ce ne sono ancora poche, cioè ci sono delle lingue che sono ancora molto sotto rappresentate o non rappresentate. Io mi auguro che i bambini piccoli si riconoscano in questi grandicelli, perché hanno un vissuto simile, si riconoscono nelle parole, nel suono delle parole, visto che sono in madrelingua, e spero che siano anche un esempio da emulare. Noi sappiamo che i bambini emulano sempre o i genitori o i grandicelli, quindi speriamo che siano un esempio positivo.
Molto bene, poi ci dirà in chiusura di trasmissione anche chi vuole partecipare esattamente dove si può rivolgere e come fare. Adesso da Bolzano invece ci spostiamo a Nembro in provincia di Bergamo per un'iniziativa, possiamo dire che ha qualche analogia con quella appena presentata. Io saluto Esther Rizzi, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Esther Rizzi ci presenta adesso un concorso festival al quale poi ci dirà, da quello che ho capito possono partecipare tutti, quindi ci fa piacere anche estendere attraverso la nostra emittente questa iniziativa della Biblioteca di Nembro, il concorso Tira fuori la lingua, Ci può esatto. spiegare? Ci può spiegare che cosa è Starrizzi?
Certamente. Il concorso Festival Tira Fuori la Lingua è un concorso che, come ha giustamente detto, è stato inizialmente promosso dal Sistema Bibliotecario Valle Seriana, ed è un concorso attraverso il quale si vogliono valorizzare i temi della lingua madre e della cultura di appartenenza attraverso opere artistiche di qualsiasi tipo. Quindi i concorrenti devono partecipare portando un'opera che può avere sia all'interno la lingua proprio scritta, ma soprattutto il tema dell'opera deve essere legato alla valorizzazione della lingua madre o anche della cultura di appartenenza. E in questi anni hanno partecipato opere molto diverse tra loro, e abbiamo avuto la fortuna di vedere anche moltissime varietà di lingue madri e anche una nota in particolare di dialetti, perché attraverso Tira Fuori la Lingua promuoviamo la valorizzazione anche di quella che in un certo senso è al tempo stesso una lingua madre, che può essere il dialetto. E quindi attraverso opere che possono essere letterarie, cortometraggi, fotografie di qualsiasi genere, possono rappresentarla. E possono, come giustamente ha anticipato, possono partecipare tutti. Il nostro concorso è aperto a tutta Italia innanzitutto, e volendo anche da fuori.
E siete arrivati già alla nona edizione. L'edizione scorsa purtroppo è saltata per ovvi motivi, insomma, dovuti a questa pandemia. Tra l'altro Nembro è stata anche duramente colpita, soprattutto all'inizio. Infatti abbiamo conosciuto il nome di questo paese, purtroppo legato a tristi eventi. E lo scorso anno però, anziché promuovere l'edizione del Festival Tira Fuori la Lingua, siete riusciti comunque a andare avanti con questa idea. Cosa avete fatto?
Esatto, grazie al sostegno di Cooperativa Ruà e anche grazie a quello di Cooperativa Gerin, della quale faccio parte, è stato possibile nell'anno scorso fare una pubblicazione con la casa editrice Sestante, delle opere letterarie, in questo caso, che hanno partecipato, diciamo, le più interessanti, le più curiose che hanno partecipato negli ultimi 9 anni, perché siamo quasi ormai appunto alla 10ª edizione. E quindi è stata veramente una bella occasione per dare in un certo senso anche un segno di ritorno alla normalità, di voglia di fare, quella di mettere su carta e in un libro quelle che sono state alcune delle opere che hanno partecipato in concorso. L'anno scorso appunto non ci è stato possibile realizzare il festival, sarebbe stata l'edizione 2020 la nostra nona edizione, quest'anno 2021 la 10ª. Abbiamo dovuto ovviamente slittare di un anno, però abbiamo utilizzato questa bella opportunità della pubblicazione per dare anche nuova linfa e speriamo anche nuovo interesse a questo nostro concorso che ci piace promuovere, e speriamo che partecipino in molti. Come dicevo appunto, accanto ai dialetti ci sono anche altre lingue, come arabo, Wolof, di tutto può partecipare.
Starrizzi, le vengono in mente un paio di esempi che, se ce li può citare, delle passate edizioni, non lo so, relativo a un'opera letteraria che l'ha colpita, oppure a invece un'opera più visiva o sonora? Cioè, le vengono in mente un paio di cose che ci può raccontare brevemente adesso in trasmissione?
Posso pensare all'opera che ha vinto per esempio l'edizione 2017, intitolata Bok Bend Up, Tutti attorno allo stesso piatto, di Amadou Lamine, che abita in provincia di Bergamo, di origine senegalese, che ha portato con un'opera letteraria, in parte prosa e in parte poesia, elementi della cultura di appartenenza e anche linguistici. Quindi abbiamo avuto un testo anche recitato con in italiano in Wolof, ma molto caratteristico anche in quanto rappresentava anche la lingua madre. Posso pensare poi ad esempio all'opera Buonanotte Salvo di Filippo Leopardi, nel quale anche in questo caso in un testo letterario e in parte teatrale viene portato l'esempio di una lingua madre che è rimasta, diciamo, nel proprio inconscio, e che è anche il dialetto siciliano, raccontato da una persona che vive in un'altra regione d'Italia praticamente da quasi tutta la vita, ma che leggendo per esempio i libri di Camilleri porta nella propria memoria quello che era il dialetto siciliano, il dialetto della famiglia, dei nonni, e che quindi è comunque sempre presente. Questo è un elemento un po' che viene portato all'interno del concorso, quello del fatto che la lingua madre sia radicata all'interno di ciascuno di noi, anche la cultura di appartenenza, e si arricchisce con forme nuove grazie anche all'opera d'arte.
Certo, voi vi rivolgete anche agli studenti e anche alle scuole?
Sì, infatti il concorso Tira fuori la lingua ha due categorie che vengono premiate, una categoria per gli adulti e una categoria dedicata ai giovani e scuole. E esattamente, possono partecipare anche le classi, le scuole con delle opere.
Scadenza 31 ottobre, per partecipare come si deve fare?
Allora, è possibile, il bando lo si può trovare sulla pagina Facebook di Tira fuori la lingua e anche sull'account Instagram. Basta semplicemente inviare una mail a tirafuorilalingua@gmail.com, e comunque anche se servono informazioni o dettagli siamo a disposizione.
E invece per quanto riguarda Bolzano, raccontami una storia dedicata appunto alla valorizzazione della lingua madre, che cercano persone disposte, soprattutto studenti disposte a raccontare storie nella lingua madre per bimbi migranti. A chi ci si deve rivolgere, Sonia Lo Giudice?
Sì, anche da noi sul sito della provincia, quindi sotto al sito www.provincia.bz.it/lingue/multilingual c'è l'avviso, e poi basta che ci inviano poi il breve video di massimo 5 minuti con tutti i dati richiesti, ecco. E poi è importante anche appunto la firma per l'informazione sulla privacy e anche la liberatoria per l'utilizzo delle foto, dei video, visto che sono ragazzi anche minorenni.
Scadenza 15 maggio per quanto riguarda Raccontami una storia, giusto?
Sì.
Ecco,
sì.
Esattamente. Benissimo, io ringrazio molto le ospiti, ringrazio Sonia Lo Giudice di Bolzano e Esther
grazie
Rizzi che ha partecipato da Nembro, provincia di Bergamo. Grazie.
Grazie
a voi.
Benissimo, siamo arrivati adesso al termine della puntata di Post-it. Sapete che a settimane alterne proponiamo alle 13:25 il programma Effetto Haydn con Giacomo Fornari e Daniele Spini. Quindi io ringrazio Raphael Fundneider e Tiziana Volante al di là del vetro, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 12:25 e vi ricordo sempre il nostro sito raialtoadige.rai.it, dove potete riascoltare la trasmissione, scaricare il podcast e ascoltare anche le altre trasmissioni, le altre produzioni di Rai Alto Adige, sia radio che TV. Un saluto da Alessandra Tortosa, un buon lunedì e una buona settimana. Ciao. Ningekuwa mama laika Esa Zasudu waduhu nyengu Esa Zasudu waduhu nyengu.